Buongiorno di Alessio Maurizi.
Hamas accetta la risoluzione ONU sul cessate il fuoco. Il segretario di Stato americano Blinken incontra a Tel Aviv Netanyahu. A Berlino la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Scholz: nessuna pace dettata da Putin. Zelensky chiede l'impegno per la difesa aerea. 14 misure cautelari in Calabria, indagati anche il sindaco di Reggio Calabria e un consigliere regionale. A Modena in caserma con il cadavere della moglie, lei aveva chiesto l'affido esclusivo dei figli. Pensioni, l'INPS aggiorna il simulatore, trentenni a riposo non prima dei 70 anni. Europei di atletica, si qualifica la 4% maschile per la finale, ieri l'argento di Tortu, stasera in pista Tamberi. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata. In primo piano il Medio Oriente con l'annuncio di un alto funzionario di Hamas, Abu Zuhri, di accettare la risoluzione per un cessate il fuoco, risoluzione presentata dagli Stati Uniti e approvata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Contemporaneamente prosegue la missione in Medio Oriente, il segretario di Stato americano Blinken che ha incontrato Netanyahu. Sentiamo.
Hamas ha accettato la risoluzione di cessate il fuoco votata ieri dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è pronto a negoziare i dettagli. Lo ha detto alla Reuters Sami Abu Zuhri, alto funzionario del movimento islamico, aggiungendo che spetta a Washington garantire che Israele la rispetti. È un segnale di speranza, ha dichiarato il segretario di Stato americano Blinken in visita a Israele, dove ha incontrato il premier israeliano Netanyahu, il quale ha riaffermato il suo impegno per il cessate fuoco a Gaza. Blinken ha anche incontrato a Tel Aviv il leader dell'opposizione israeliana Benny Gantz e Yair Lapid. L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani intanto cita possibili crimini di guerra da parte delle forze israeliane e dei gruppi armati palestinesi in relazione al raid mortale delle forze israeliane che ha liberato 4 ostaggi durante il fine settimana, facendo 274 vittime palestinesi, fra cui molte donne e bambini. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
A Berlino è iniziata la conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Bisogna togliere i vantaggi che la Russia ha in aria. La difesa aerea è la risposta a tutto, ha detto ancora una volta il presidente ucraino Zelensky. Mosca invece annuncia via la seconda fase delle esercitazioni nucleari non strategiche nel paese, alle quali partecipano tra l'altro anche unità dell'esercito bielorusso.
Sono almeno 6 i feriti del bombardamento russo su un quartiere residenziale di Kharkiv. Immagini di guerra che arrivano mentre a Berlino si apre la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che costerà, secondo stime della Banca Mondiale, 500 miliardi di dollari in 10 anni. Nessuna pace dettata da Putin, ribadisce il cancelliere tedesco Scholz, aprendola a 2 giorni di incontri, poi rivolgendosi ai rappresentanti dei 60 paesi presenti, chiede sostegno a Kiev nella difesa aerea. Vogliamo vincere questa guerra, dice il presidente ucraino Zelensky salendo sul palco a Berlino. Bisogna togliere i vantaggi che la Russia ha in aria. La difesa aerea è la risposta a tutto, conclude chiedendo 7 sistemi Patriot. Nel primo vertice dopo le elezioni europee, il tema dell'ingresso nell'Unione dell'Ucraina viene rilanciato con forza dalla presidente della Commissione europea von der Leyen. Noi crediamo che i negoziati dell'Ucraina per l'ingresso in Europa dovrebbero iniziare già alla fine del mese, dice Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora veniamo in Italia, cominciamo con la cronaca e una nuova inchiesta che riguarda mafia e politica in Calabria. 14 le misure cautelari tra gli indagati, il sindaco di Reggio Calabria Falco Matà del Partito Democratico, ma anche il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri. I presunti illeciti riguarderebbero le elezioni del 2020 e del 2021.
Le indagini si sono concentrate sulla cosca Araniti, egemone nel territorio di San Batello, e avrebbero consentito di delinearne gli assetti, le attività estorsive a danno di appalti pubblici, l'ingerenza nella conduzione della discarica, i condizionamenti sulla politica locale. 14 le misure cautelari, 7 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta che vede indagati anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falco Matà del PD, Il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale Giuseppe Neri e il consigliere comunale di Reggio Calabria Francesco Sera del PD. L'ipotesi di reato a carico di Falcomatà, Neri e Sera è scambio elettorale politico-mafioso. Per Neri e Sera, la DDA di Reggio aveva chiesto l'arresto respinto dal GIP, nessuna richiesta invece per Falcomatà. L'indagine riguarderebbe anche presunti illeciti commessi in occasione delle elezioni regionali del 2020 e del 2021 e di quelle comunali a Reggio Calabria del 2020. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Prosegue lo spoglio degli ultimi voti per le elezioni amministrative che concludono così la tornata elettorale che ha visto in primo piano soprattutto le europee. Il centrodestra punta a inserirsi da protagonista nelle trattative europee per la composizione del nuovo governo. In Italia invece il Partito Democratico e la sinistra festeggiano il ritrovato e rafforzato ruolo delle opposizioni.
Il centrodestra festeggia il bis di Alberto Cirio in Piemonte. Il governatore è rieletto con il 56% delle preferenze e con un distacco di oltre 20 punti percentuali sulla sfidante di centrosinistra Gianna Pentenero. Nei 28 comuni capoluogo interessati dal voto, il centrodestra vince invece al primo turno a Pescara, Ferrara, Forlì, Ascoli Piceno e Biella. Fa meglio il centrosinistra che, sostenuto in alcuni casi anche dal Movimento 5 Stelle, si impone a Bergamo, Cagliari, Modena, Cesena, Reggio Emilia, Pavia, Pesaro, Sassari, Livorno e Prato. Con il centrodestra in vantaggio vanno invece al secondo turno Potenza, Vibo Valentia, Caltanissetta, Cremona, Urbino e Rovigo, mentre ad andare al secondo turno con il centrosinistra in testa sono Firenze, Bari, Perugia, Avellino e Verbania. Lo spoglio è ancora in corso invece a Campobasso e a Lecce. In entrambi i casi ad essere in vantaggio sono i candidati di centrodestra. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il vertice G7 che si terrà in Puglia con i capi di Stato e di Governo da giovedì sera a sabato tra Brindisi e il resort Borgo Egnazia a Savelletri. Ma 2600 uomini delle forze dell'ordine distaccati a Brindisi sono incappati in una disavventura. Sentiamo.
Cabine sporche, scarichi dei bagni intasati, aria condizionata rotta, pasti freddi e lunghe file. Si è rivelata subito un vero disastro la nave da crociera Costa Magic, ribattezzata Mykonos, affittata dal Ministero dell'Interno e attraccata al porto di Brindisi, quando sabato sono arrivati circa 2600 uomini delle forze dell'ordine distaccati per la sicurezza del vertice G7. Immediate le denunce dei sindacati di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che hanno postato video e parlato di vergognosa disorganizzazione. Il Ministero dell'Interno sta correndo ai ripari. Circa il 70% degli uomini già questa notte ha dormito in alberghi reperiti in fretta e furia in varie province pugliesi. Una nave affittata d'urgenza è in arrivo da Napoli, ospiterà 520 uomini e il Viminale sta cercando un'altra nave o altri alberghi. Nel G7, il vertice tra il 13 e il 15 giugno, sono impiegati in tutto 7.800 uomini delle forze dell'ordine, di cui 2.300 militari tra marina, aeronautica e controlli ai confini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La cronaca adesso: potrebbero essere rimasti vittima di un agguato, un'azione premeditata e non una rapina, i due coniugi ricoverati in gravi condizioni al San Martino di Genova per le ferite riportate dopo un'aggressione avvenuta la notte scorso nella loro abitazione di Celesia di San Colombano Certeno, in provincia di Genova. È stata ritrovata dai carabinieri l'auto usata nella fuga dagli aggressori a poca distanza dall'abitazione. E invece un uomo si è presentato nella notte al comando dei carabinieri di Modena con il corpo morto della moglie, una donna di 41 anni. Si tratterebbe, naturalmente, purtroppo, di un femminicidio.
Sul suo furgone nella tarda serata di ieri ha raggiunto la caserma di via Pico della Mirandola, poco distante dalla stazione ferroviaria di Modena. Ha citofonato e ha invitato i carabinieri ad aprire il portellone. All'interno c'era il corpo della moglie, pare soffocata con un sacchetto di plastica. Aveva 40 anni, originaria della Russia, da tempo era diventata cittadina italiana e più recentemente si era stabilita in Austria, a Innsbruck. L'uomo, di 48 anni, è stato arrestato per omicidio aggravato e ora è in carcere. Secondo Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, da tempo tra marito e moglie era in corso una battaglia legale per i figli. Un anno fa il tribunale di Innsbruck ne aveva disposto l'affidamento alla madre. L'uomo non aveva accettato questa decisione e aveva presentato ricorso al tribunale dei minori. Ricorso poi respinto dal giudice per il quale valeva il provvedimento emesso in Austria. È il 27esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E un operaio è morto in un'esplosione avvenuta stamane in un capannone in una ditta di vernici a Brugherio, in provincia di Monza. Sul posto sono a lavoro i vigili del fuoco per spegnere l'incendio innescato dal boato. La procura di Palermo ha chiesto la condanna a 15 anni di carcere per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, che era sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro. La Bonafede, figlia dello storico boss del paese Leonardo, è accusata di associazione mafiosa. E ora invece i numeri che riguardano l'economia e in particolare le pensioni, quelle dei trentenni che non lasceranno il lavoro prima di 70 anni, è quanto rivela l'aggiornamento del simulatore dell'INPS.
In pensione a 70 anni, è questo il futuro dei trentenni di oggi. Per i nati all'inizio del 1994, che hanno cominciato a lavorare all'inizio del 2022 e con almeno 20 anni di contributi, la pensione di vecchiaia scatterà a partire da 69 anni e 10 mesi di età. A tracciare il percorso è il simulatore dell'INPS Pensami, appena aggiornato con le nuove regole della legge di bilancio approvata dal governo alla fine dello scorso anno. Considerando i contributi versati, secondo il simulatore, i trentenni che hanno cominciato a lavorare da poco potranno invece andare in pensione anticipata a cominciare dai 66 anni e 8 mesi di età, nel caso abbiano accantonato 20 anni di contributi. Ma se i trentenni di oggi non riusciranno a versare almeno 20 anni di contributi, potranno lasciare il lavoro a 74 anni. Con uno sguardo al presente, intanto l'INPS fa il bilancio sull'assegno unico per i figli a carico. Nei primi 4 mesi dell'anno sono stati erogati 6,4 miliardi di euro, che si aggiungono ai 18,1 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. I nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno unico sono oltre 6 milioni, per un totale di più di 9 milioni e mezzo di figli. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:13 minuti, in chiusura lo sport con gli europei di atletica che si stanno disputando a Roma. Italia sempre prima nel medagliere. Stasera, sotto gli occhi del capo dello Stato Sergio Mattarella, si esibirà nella gara del salto in alto Jimbo Tamberi, oro olimpico che oggi nella 4% maschile, anche se con una formazione rinnovata, ha conquistato l'accesso alla finale appunto della staffetta 4%. Ne parliamo più avanti nel corso di Effetto Giorno in collegamento con Roma. Adesso ci fermiamo e ne arriva la prima pausa tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Hamas accetta la risoluzione ONU sul cessate il fuoco. A Berlino la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Scholz: nessuna pace dettata da Putin. 'Ndrangheta 14, misure cautelari in Calabria, indagato anche il sindaco di Reggio e un consigliere regionale. Modena: si presenta in caserma col corpo della moglie uccisa, la donna aveva chiesto l'affido dei figli. In pensione a 70 anni, l'INPS aggiorna il simulatore per i trentenni. Europei di atletica, si qualifica la 4% maschile per la finale, stasera in pista Tamberi. E 17 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, come sempre, per commentare le notizie di oggi. Nello Del Gatto, collega giornalista in collegamento da Gerusalemme, buongiorno, benvenuto Nello.
Buongiorno a voi.
Allora, la notizia di questa mattina importante è che mentre il segretario di Stato americano Blinken stava incontrando Netanyahu a Tel Aviv, ribadendo sue parole, quelle di Blinken, l'impegno israeliano per il cessate il fuoco, ieri un piano americano è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è arrivata la notizia che un alto funzionario di Hamas, Abu Zuri, se non sbaglio, ha dato il via libera a questo piano di pace di Hamas. Nello, ti chiedo se possiamo immaginare che sia la volta buona, ma abbiamo fatto avanti e indietro tante volte, lo sappiamo, insomma, che notizie abbiamo?
Beh, abbiamo fatto avanti e indietro e continueremo a farlo, nel senso che per ora abbiamo soltanto l'annuncio di questo portavoce che negli ultimi giorni è emerso come una delle facce più conosciute di Hamas, fino a poco tempo fa parlava, era uno di quelli che parlava di meno, però non abbiamo ancora nessuna cosa ufficiale da parte del gruppo, soprattutto della sezione di Gaza, che è quella che controlla. In particolare poi c'è un problema, perché lui ha detto che accettano sicuramente questo, quello che è previsto nel piano della risoluzione dell'ONU, e sono pronti a discutere i dettagli. Ecco, il problema dei dettagli è il problema fondamentale, perché sia sui dettagli sia Israele che Hamas non sono d'accordo, perché Hamas vuole sempre che ci sia il cessate il fuoco permanente anche per la liberazione degli ostaggi. Israele invece vuole parlare di una fine della guerra esclusivamente dopo che non solo sono usciti tutti gli ostaggi, ma Hamas non rappresenta più un ostacolo a Israele, né neanche una minaccia. E questo ovviamente verrà discusso nei prossimi giorni, per cui diciamo che la notizia buona è che è stato aperto un tavolo, che in effetti è aperto da sempre, anche se sembra che ogni tanto venga chiuso. La notizia cattiva è che però, insomma, la strada da fare è ancora molta e in salita.
Grazie Nello Del Gatto, corrispondente da Gerusalemme. Ci fermiamo qua. Del resto, insomma, ci sarà modo e tempo di capire se effettivamente questa volta questi passi in avanti per quanto riguarda una possibile tregua a Gaza si concretizzino come non è avvenuto in passato. L'auspicio, insomma, è che possano giocare un ruolo anche il voto di ieri in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l'astensione della Russia, ma il parere favorevole della Cina e un piano di pace americano che ha l'appoggio è chiaro in questo momento anche dell'Egitto e della Turchia, possa indurre le due parti ad arrivare ad un accordo veramente. Adesso invece torniamo per un attimo alle elezioni europee, perché il risultato, insomma, ieri è stato acquisito, si cominciano a fare dei ragionamenti, ci sono i numeri definitivi, si devono però, come dire, formalizzare anche i gruppi. C'è una fibrillazione soprattutto nei gruppi di centrodestra. Ieri c'è stata l'esclusione di Maximilian Krah, il candidato dell'AfD, dal gruppo identitario, che cerca così, almeno queste erano le analisi a cui eravamo fermati ieri, di mantenere una unità per cercare di giocare un ruolo. La destra vuole giocare un ruolo nel prossimo Parlamento europeo. Ma insomma, ci sono notizie anche di questa mattina, e c'è il nostro Sergio Nava da Bruxelles. Ciao Sergio, buongiorno.
Ciao Alessio.
Allora, raccontaci, diciamo, cosa, insomma, lì da Bruxelles le grandi manovre, lo stavamo dicendo, sono iniziate. Oggi ha parlato von der Leyen, un più di Ucraina, ma insomma, diciamo, tiene lì il suo peso a far capire che non solo è ancora presidente della Commissione, ma scommette tutto affinché questo ruolo venga rinnovato. A te, Sergio.
Allora Alessio, oggi possiamo dire che c'è Bruxelles, c'è l'Europa, ma c'è anche la Francia, dove è in corso un terremoto politico, conseguenza ancora dell'annuncio di elezioni legislative anticipate. Partiamo da Bruxelles, dove a differenza della Francia tutto avviene dietro le quinte, mentre in Francia tutto sta avvenendo praticamente in pubblico. Diciamo che oggi si è riunita la conferenza dei capigruppo dei gruppi politici del Parlamento europeo. La discussione ora passa molto a livello anche di leader. Già il G7 in Puglia questa settimana, poi con una cena informale lunedì sempre qui a Bruxelles, dove Ursula von der Leyen sta cercando di essere invitata. Il problema politico a questo punto è tutto nel tipo di maggioranza che, su cui si sta cercando di puntare. Se tenere una maggioranza, potremmo dire slim, quella canonica, popolari, liberali, socialisti, e quindi in qualche modo potremmo dire confermare l'attuale maggioranza, ma rischiando poi di non veder passare Ursula von der Leyen al voto di luglio o forse settembre al Parlamento europeo, o allargarla. E se allargarla, allora allargarla ai Verdi, però chiaramente accettando tutti i paletti green relativi al Green Deal che i Verdi chiedono su tutti, lo stop ai motori a combustione al 2035, cosa che il Partito Popolare Ursula von der Leyen invece vorrebbe eliminare, mentre dall'altro lato sono in corso ovviamente anche trattative sotterranee o comunque contatti con la parte, diciamo, più considerata presentabile della destra e estrema destra, che in sostanza è il partito Fratelli Italia di Giorgia Meloni. Questo è un po' questo è il magma che cova sotto un'apparente calma e tranquillità qui, qui a Bruxelles. In Francia invece, Alessio, sta succedendo realmente di tutto.
Sì, c'è una notizia importante oggi, certo, perché per la prima volta Le Pen, diciamo, è stato rotto il cordone sanitario, no? Attorno a Le Pen.
È stato rotto, sì. Almeno così pare, perché pochi minuti fa, veramente la notizia è pochi minuti fa, il presidente del partito ex gollista, Les Républicains, Ciotti, ha detto a TF1, il telegiornale di una delle principali catene televisive francesi, che apre a un'alleanza con il Rassemblement National di Le Pen. Ora, questo lo ha detto lui, lo dico a titolo personale, molti maggiorenti del partito Les Républicains, Ciotti, hanno già detto che non condividono assolutamente la linea del presidente del Républicain, ma è la prima volta che il cordone sanitario viene rotto da uno dei principali partiti francesi. Sull'altro fronte, mentre Macron dovrebbe insomma partecipare attivamente alla campagna, c'è confusione anche nel campo della sinistra, perché ieri è stato annunciato un fronte unito, oggi però diciamo la personalità più importante, Raphael Glucksmann, che è stato capolista anche dei socialisti, ha detto non c'è ancora nulla di tutto questo, quindi veramente una confusione totale a Parigi.
Sergio Nava, grazie e buon rientro, perché so che stai rientrando da Bruxelles. E insomma, ti risentiremo come voce su questo, insomma, movimenti europei che naturalmente non finiscono qua, e adesso sono movimenti, soprattutto avete sentito, movimenti francesi in vista del voto del 30 giugno. Adesso, quando sono le 13:25, cambiamo argomento, ci rilassiamo, l'abbiamo annunciato, andiamo in collegamento con Roma, dove si stanno svolgendo gli europei di atletica, dove l'Italia ha un primato nel medagliere in questo momento, dove ieri sera si è vissuta una delle finali più attese, quella dei 200 metri, solo tra virgolette, molte virgolette, argento per Filippo Tortu. Oggi c'erano delle gare importanti, stasera ce ne sono delle altre, c'è anche Mattarella e c'è anche Mario Nicoliello in collegamento. Buongiorno Mario, ciao.
Buongiorno a voi.
Eccoti qua. Allora, io ho buttato lì un po' di temi, no? Primi nel medagliere, attesa ieri per la gara di Tortu, e insomma è arrivato secondo, è pur sempre una medaglia d'argento, però era molto deluso Filippo, e oggi c'era la 4%, sempre i velocisti in campo alla qualificazione, la nostra diciamo oro olimpico, che però ha conquistato l'accesso in finale, ma con una formazione rimaneggiata, c'era solo Patta, no, di quelli che sono i quattro storici medagliati, Mario.
Esattamente, e tra l'altro Lorenzo Patta è stato schierato in terza frazione, non al lancio come avvenne nel glorioso giorno di Tokyo. Partirei proprio da qui perché è notizia della mattinata, quindi qualificazione in finale per la 4%, composta in maniera inedita e sperimentale da Roberto Rigali al lancio, il siciliano Matteo Melluzzo in seconda frazione, poi appunto Lorenzo Patta in terza e il campione europeo dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli a chiudere. Non hanno preso parte alla batteria di stamattina Fausto De Salu e Filippo Tortu, perché appunto erano usciti ieri sera tardi dalla finale di 200 metri e decisione molto a sorpresa, non è stato schierato Marcel Jacobs. Tranquillizzo subito tutti gli ascoltatori, Jacobs sta bene, alla fine la scelta è stata semplicemente precauzionale, non si è voluto rischiare un ulteriore impegno di Jacobs, che aveva già avuto due volate ravvicinate sabato sera con semifinali e finale dei 100 metri. Domani sera comunque in finale Jacobs ci sarà, e siamo comunque entrati in finale col secondo tempo, a dimostrazione di come nello sprint azzurro in questo momento ci sia abbondanza di talenti, perché stiamo parlando di una formazione non titolare, capace comunque di correre in 38:40, che nella staffetta 4% è grande cosa.
Insomma, siamo talmente forti che possiamo fare anche questo. Esatto. Ti chiedo,
al volo dico, per la mattinata e poi andiamo oltre, non ce l'ha fatta invece la 4% femminile, che è stata esclusa dalla finale, primo tempo di delle escluse, mentre si sono qualificate per la finale sia la 4%, la 4x400 femminile, che la 4x400 maschile. E finisco con la mattinata dicendoti missione compiuta anche per Larissa Iapichino, che ha passato la pratica nella qualificazione del salto in lungo e sarà in finale domani sera.
Stasera è il momento iconico, no? Perché ci sarà Mattarella a rendere omaggio, insomma, all'atletica italiana, a tutti questi atleti europei, ma forse non ha scelto a caso, no, la serata dove Tamberi salta.
Esatto, perché questa sera alle 20.35 comincia la finale del salto in alto, dove Gianmarco Tamberi è ovviamente il grande favorito. In tribuna ci sarà il capo dello Stato che poi giovedì mattina consegnerà a Gianmarco Tamberi il tricolore che il saltatore marchigiano sventolerà insieme alla fiorettista Arianna Enrigo durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Quindi si aspettano grandi emozioni stasera allo Stadio Olimpico, oltre alla finale dell'alto, da segnalare anche la finale dei 400 ostacoli maschile con Alessandro Sibilio e la finale dei 10.000 femminili con il ritorno di Nadia Battocletti, che invece si era imposta nei 5.000 metri nel primo giorno di questa rassegna. Sul concetto dei record, l'Italia al momento è in testa al medagliere con 17 medaglie, 8 ori, 6 argenti, 3 bronzi, un raccolto ricco come quant'altri mai in passato, ma soprattutto un raccolto che arriva da tutti i settori, perché abbiamo vinto medaglie d'oro nella velocità, negli ostacoli, nella marcia, nel mezzo fondo, nel fondo prolungato su strada e nei lanci, e siamo saliti sul podio con tutte le generazioni, sia con atleti che si affacciano adesso nel panorama internazionale, sia con atleti maturi ed esperti. Quindi testimonianza tutto di un movimento che è in salute.
Molto in salute, e tutto questo ci fa ben sperare anche in vista delle Olimpiadi che ci saranno, insomma, tra poco più di un mese, ci siamo quasi al mese di attesa. Mario Nicolello, grazie intanto. Questa, diciamo, era un po' un flash doveroso su questa atletica in corso a Roma, questi europei, e davvero, insomma, vale la pena guardarli anche in televisione, la RAI li trasmette in chiaro. Ci fermiamo, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, andiamo subito ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole, Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
I paesi del G7 si apprestano a incontrarsi in Puglia sotto la presidenza italiana. È l'Occidente che si riunisce per cercare risposte sui grandi dilemmi: la pace in Ucraina e a Gaza, la tumultuosa rivoluzione dell'intelligenza artificiale che ha bisogno di regole e confini etici, le strategie energetiche dal petrolio alle rinnovabili, la regolazione degli approvvigionamenti di terre rare senza le quali il mondo contemporaneo non funziona. In queste stesse ore però si chiude il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, dove Vladimir Putin conferma il suo obiettivo strategico di detronizzare proprio l'Occidente da quel suo status egemonico nel mondo. Ci sono i rappresentanti di 136 paesi, talebani compresi. Grande attenzione all'Africa, serbatoio planetario di tutto ciò che serve a far funzionare questa modernità. C'è, insomma, quel Global South che sta cercando di trovare una sua postura proprio nel mondo, una postura orgogliosa e più consapevole. Due mondi, di fatto, due agglomerati di popoli che non comunicano tra loro. E in questa divaricazione che spacca il pianeta, l'Europa ha, o meglio, potrebbe avere, un ruolo decisivo di cerniera. E dovrebbe essere proprio questa la vera posta in gioco per la scelta della leadership futura dell'Unione.